Ciao a tutti e bentornati su Mirabilia. Iniziamo questa puntata con un annuncio molto importante. Il 7 giugno alle 21 Mirabilia salirà sul palco dell'Arci Bellezza a Milano per raccontare una puntata inedita dal vivo. Se volete partecipare, il link per la prevendita è nella descrizione di questa puntata. Spero di incontrarvi in tanti e di potervi salutare di persona. Vi aspetto, mi raccomando, non mancate. Il 22 ottobre 1844, Gesù Cristo, il Figlio di Dio e Salvatore dell'umanità, non si presentò ad un appuntamento molto importante. A fissarlo era stato William Miller, un predicatore e ministro della Chiesa Battista americana, e a questo appuntamento si presentarono in migliaia e migliaia di persone, tutte convinte che l'ospite principale sarebbe sceso sulla terra e avrebbe iniziato un mondo molto diverso da quello in cui vivevano, in cui l'umanità sarebbe stata finalmente e completamente redenta dal peccato originale e dalla sua natura incoerente, e il male sarebbe stato sconfitto per sempre. Sono tantissime le confessioni e le religioni che credono alla parusia, la seconda venuta di Cristo sulla terra, il ritorno del Salvatore per finire l'opera di redenzione dell'umanità, che a molti sembra, non senza svariate ragioni, un lavoro lasciato un po' a metà. Ci credono i cristiani, naturalmente, ma anche gli islamici, che usano il termine raja, il ritorno, per indicare appunto la convinzione che il Salvatore avrebbe nei suoi piani di fare un secondo passaggio sulla terra per finire ciò che aveva iniziato con la sua passione. Nel Nuovo Testamento, in lingua greca, la parola parusia, un termine che fin dal III secolo prima di Cristo veniva usato per indicare la visita di un re o di un dignitario ad una città per mostrare la propria magnificenza, compare ben 24 volte, 17 delle quali in relazione a Gesù Cristo, e una, particolarmente interessante, riguarda l'uomo senza legge, in altre parole, l'anticristo. Che Cristo sarebbe ritornato, quindi, era chiaro a tutti i cristiani, fin dalle origini, e ognuno ha sempre sperato che quell'evento così cruciale nella visione del destino di un credente accadesse nella sua era. Già San Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, deve affrontare un problema non da poco, ossia che alcuni dei primissimi fedeli di Cristo sono morti prima che il regno di Dio si sia compiuto. Paolo e i suoi confratelli infatti sono chiaramente convinti che questo evento sia imminente, e infatti nella lettera leggiamo: «Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo, e prima risorgeranno i morti in Cristo». Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nubi per andare incontro al Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Paolo, da immenso fuoriclasse della teologia qual è, risponde in modo geniale con una metafora che è insieme poetica, emozionante e spirituale e che ha dentro di sé una modernità e una profondità che ancora oggi lasciano a dir poco sbalorditi. In uno dei momenti di crisi peggiori del cristianesimo, quando la fiammella della speranza appena accesa stava per spegnersi, Paolo risponde con un incendio di emozioni, su cui si fonderà una delle più grandi religioni di ogni luogo ed ogni tempo, ma che all'epoca non era che un gruppo di fedeli spauriti e delusi dopo la morte del proprio leader. Quello che Paolo dice è semplicissimo, eppure difficilissimo da capire fino in fondo. E ancora oggi queste parole hanno molto da dire ad ogni uomo, credente o no, della terra. Paolo dice questa frase, che riportiamo in greco, letto dall'amica Valentina, per conservare tutta la sua bellezza.
Aftivara krivosi da te, o timera kiriu, o sklefti se nichtiu to serchete.
La frase vuol dire: voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. E cioè non è nelle possibilità umane conoscere i piani di Dio, ma la vita del cristiano è una costante attesa in una notte oscura che venga, nel bene e nel male, il giorno del giudizio. Nonostante la profondità di pensiero di San Paolo avesse messo questo obiettivo non su un calendario, ma nel cuore di ogni uomo, stabilire la data esatta della parusia divenne per i teologi e gli studiosi di ogni tempo una vera e propria ossessione. Gli elementi per fare questo calcolo però non erano molti. Ippolito di Roma, 200 anni dopo la nascita di Cristo, puntò tutto sull'anno 500, che all'epoca doveva sembrare lontanissimo nel futuro, basandosi su un antichissimo calcolo per cui dall'inizio alla fine del mondo dovevano passare 6.000 anni e siccome Gesù era nato 5.500 anni dopo Adamo, 500 anni dopo la sua nascita ci sarebbe stato il giorno del giudizio. In base ai suoi calcoli questo era coerente con le dimensioni dell'arca di Noè, che era grande abbastanza da preservare la vita sulla terra solo fino a quell'anno finale. Sesto Giulio Africano scrisse una storia del mondo dalle origini in 5 volumi. La sua opera copriva niente meno che il periodo dalla creazione all'anno 221. Anche per lui, tra la creazione e l'incarnazione, passavano 5.500 anni e quindi l'anno fatidico sarebbe stato il 500 d.C. Il monaco spagnolo Beato da Liebana invece puntò tutto sul 6 aprile dell'anno 793. Molti, ma non tanti come si pensa, puntarono invece sull'anno 1000 e poi sul 1033, 1000 anni dopo la morte di Cristo. Johannes Stoeffler vide invece in un allineamento nella costellazione dei Pesci il segno del millennio, la fine del mondo, il 20 febbraio 1523. Michael Stifel era un matematico protestante e ci tenne a precisare che la fine del mondo sarebbe arrivata il 19 ottobre 1533 alle 8 del mattino. Il 1694 fu l'anno indicato da diversi matematici e astrologi protestanti, mentre il 1700 fu scelto da Henry Archer contando 1335 anni dalla fine del regno di Giuliano l'Apostata. Secondo il mistico Emanuel Swedenborg, invece, il 1757 sarebbe stato l'anno del ritorno di Cristo, non in carne ed ossa, ma come puro spirito. Madre Ann Lee, della congregazione degli Shakers, puntò invece sul 1770, mentre Johanna Southcott disse di essere incinta, a 64 anni, della nuova incarnazione di Cristo, che sarebbe nato il 25 dicembre 1814. Nel 1806 una gallina, nei pressi di Leeds, in Inghilterra, iniziò a deporre delle uova con su scritto «Cristo sta arrivando». Secondo quanto riferito, un gran numero di persone visitò la gallina e cominciò a disperarsi per l'imminente giorno del giudizio. Si scoprì presto però che le uova non erano in realtà messaggi profetici, ma opera del loro proprietario, che aveva scritto sulle uova con inchiostro corrosivo e le aveva reinserite nel corpo della povera gallina. Mentre il secolo di Napoleone del Congresso di Vienna andava avanti, George Rapp, fondatore della Harmony Society, si disse certo che Cristo sarebbe riapparso il 15 settembre 1829, mentre John Wesley, il fondatore della Chiesa Metodista, vide nel Libro delle Rivelazioni qualcosa che gli fece pensare al 1836. E fu così che di rivelazione in rivelazione il mondo non finì e si giunse a William Miller. Ma chi era questo William Miller? Miller era nato il 15 febbraio 1782 a Pittsfield, in Massachusetts. Suo padre era un veterano della Rivoluzione americana e la madre, Paulina, la figlia di un predicatore, fondatore della prima chiesa di Pittsfield. Quando aveva 4 anni, la sua famiglia si trasferì nella zona rurale di Loehampton, a New York. Miller fu educato a casa della madre fino all'età di 9 anni, quando frequentò la nuova scuola distrettuale di East Poultney. Non risulta che Miller abbia intrapreso alcun tipo di studio formale dopo i 18 anni, anche se continuò a leggere ampiamente e voracemente. Da giovane ebbe accesso alle biblioteche private del giudice James Witherell e del deputato Matthew Lyon alla vicina Fairhaven, nel Vermont, e a quella di Alexander Cruikshanks di Whitehall, a New York. Nel 1803 Miller sposò Lucy Smith e si trasferì nella vicina città natale di lei, Poultney, dove si dedicò all'agricoltura. A Poultney Miller fu eletto a rappresentare diverse cariche civili, a partire da quella di conestabile. Nel 1809 fu eletto vice sceriffo e in una data sconosciuta divenne giudice di pace. Miller prestò servizio nella milizia del Vermont e fu nominato tenente il 21 luglio 1810. Era abbastanza benestante, possedeva una casa, un terreno e almeno due cavalli. Poco dopo il suo trasferimento a Poultney, Miller rifiutò la sua eredità battista e divenne deista, cioè credeva nell'esistenza di Dio ma al di fuori di dogmi, autorità religiose ed eventi soprannaturali. Nella sua biografia Miller riporta la sua conversione. Feci conoscenza con i principali uomini di Poultney che si professavano deisti. Erano buoni cittadini e di un comportamento morale e serio. Mi misero tra le mani le opere di Voltaire, Hume, Thomas Paine, Ethan Allen e altri scrittori deisti. Allo scoppio della guerra del 1812, Miller radunò una compagnia di uomini locali e si recò a Burlington, nel Vermont. Si trasferì al 30° reggimento di fanteria dell'esercito regolare degli Stati Uniti con il grado di tenente. Miller trascorse la maggior parte della guerra lavorando come reclutatore e il 1 febbraio 1814 fu promosso capitano. Vide la sua prima azione nella battaglia di Plattsburgh, dove le forze americane, in forte inferiorità numerica, superarono gli inglesi. Il forte in cui mi trovavo era esposto a tutti i tipi di colpi. Bombe, razzi e schegge cadevano fitti come chicchi di grandine, ha raccontato. Uno di questi colpi era esploso a un metro da lui, ferendo tre dei suoi uomini e uccidendone un altro, ma Miller era sopravvissuto senza un graffio. Miller arrivò a considerare l'esito di questa battaglia come miracoloso, in contrasto con la sua visione deistica di un dio lontano dalle vicende umane. In seguito scrisse: «Mi sembrava che l'essere supremo avesse vegliato in modo particolare sugli interessi di questo paese e che ci avesse liberato dalle mani dei nostri nemici. Un risultato così sorprendente contro tali probabilità mi sembrava opera di un potere più grande di quello dell'uomo». Dopo la guerra e dopo il suo congedo dall'esercito il 18 giugno 1815, Miller tornò a Poultney. Poco dopo il suo ritorno si trasferì con la famiglia a Loehampton, dove acquistò una fattoria che oggi è un sito storico gestito dall'Adventist Heritage Ministry. In questo periodo Miller si preoccupò profondamente della questione della morte e dell'aldilà. Questa riflessione sulla propria mortalità seguì le sue esperienze come soldato in guerra, ma anche la recente morte del padre e della sorella. A quanto pare Miller riteneva che dopo la morte ci fossero solo due opzioni possibili: l'annientamento o la resa dei conti delle proprie responsabilità, nessuna delle quali lo metteva a proprio agio. D'altronde lo possiamo capire, sono due opzioni che non mettono a proprio agio nessuno. Poco dopo il suo ritorno a Loehampton, Miller compì dei timidi passi verso il recupero della sua fede battista. All'inizio cercò di combinare entrambe le cose, sposando pubblicamente il deismo e frequentando contemporaneamente la chiesa battista locale. La sua presenza si trasformò in partecipazione quando gli fu chiesto di leggere il sermone del giorno durante una delle frequenti assenze del ministro locale. La partecipazione si trasformò in un impegno ricorrente una domenica, quando leggendo un sermone sui doveri dei genitori si sentì soffocare dall'emozione. Miller racconta così la sua esperienza. «Improvvisamente il carattere di un essere salvatore fu vividamente impresso nella mia mente. Sembrava che potesse esistere un essere così buono e compassionevole da espiare lui stesso le nostre trasgressioni, salvandoci così dalla pena del peccato. Sentii subito quanto doveva essere bello un simile essere e immaginai di potermi gettare tra le sue braccia e confidare nella sua misericordia». Dopo la sua conversione, gli amici deisti di Miller lo sfidarono subito a giustificare la sua nuova fede. Miller lo fece esaminando attentamente la Bibbia e dichiarando a un amico: «Se ne avessi il tempo, armonizzerei tutte queste apparenti contraddizioni in modo soddisfacente o tornerei ad essere un deista». Miller iniziò con Genesi 1:1, studiando ogni versetto e non andando avanti finché non riteneva chiaro il significato. Il post-millenarismo era un'interpretazione molto diffusa nell'America protestante di fine Ottocento e il suo principio fondante si sposava molto bene con l'etica riformata, che poi divenne parte integrante dell'etica sociale americana, per cui l'uomo deve costruire da sé la sua felicità. Si fondava infatti su una interpretazione del capitolo 20 del libro delle Rivelazioni, suggerendo l'idea che Cristo sarebbe tornato sulla terra non a portare una nuova età dell'oro, ma dopo un periodo di prosperità della Chiesa, dando indicazione che era la Chiesa a dover diffondere e rafforzare la propria etica, aiutando l'umanità a dimostrare di essere degna. E solo allora, quando il mondo fosse stato pronto, il Salvatore sarebbe venuto a suggellare il suo patto definitivo con il genere umano. Ricordate Madre Ann Lee della congregazione degli Shakers? Ecco, loro erano post-millenaristi. Dopo lunghi studi, Miller si convinse che questa non era un'interpretazione corretta della Bibbia, ma cosa ancora più importante, si convinse che il tempo della seconda venuta di Cristo fosse rivelato proprio dal potere profetico della Bibbia stessa. Miller si basò soprattutto su un passo del libro di Daniele, capitolo 8, versetto 14, che recita: «Fino a 2300 giorni, allora il santuario sarà purificato», ipotizzando che la purificazione del santuario rappresentasse la purificazione della terra mediante il fuoco della seconda venuta di Cristo. Quindi, utilizzando il principio interpretativo del giorno-anno, una logica usata anche da altri per leggere questo tipo di dati biblici, dedusse che non si parlava veramente di giorni, ma di anni solari. Inoltre, Miller si convinse che il periodo di 2300 anni iniziava nel 457 a.C., con il decreto di ricostruzione di Gerusalemme da parte di Artaserse I di Persia. Un semplice calcolo rivelò poi che questo periodo sarebbe terminato nel 1843. Miller scrive: «Fui così portato alla solenne conclusione che in circa 25 anni da quel 1818 tutti gli eventi del nostro stato attuale si sarebbero conclusi». Sebbene Miller fosse convinto dei suoi calcoli già nel 1818, continuò a studiare privatamente fino al 1823 per garantire la correttezza della sua interpretazione. Nel settembre 1822 Miller dichiarò formalmente le sue conclusioni in un documento di 20 punti che all'articolo 15 recita: «Credo che la seconda venuta di Gesù Cristo sia vicina, persino alle porte, anche entro 21 anni o prima del 1843». Miller, tuttavia, iniziò a tenere conferenze pubbliche solo la prima domenica di agosto 1831 nella città di Dresden. Nel 1832 Miller inviò una serie di 16 articoli al Vermont Telegraph, un giornale battista. Il Telegraph pubblicò il primo di questi il 15 maggio e Miller scrive, a proposito della risposta del pubblico: «Cominciai a essere sommerso da lettere di richiesta di informazioni sulle mie opinioni e i visitatori si affollavano per conversare con me sull'argomento». Nel 1834, non potendo soddisfare personalmente molte delle pressanti richieste di informazioni e degli inviti a spostarsi e predicare che riceveva, Miller pubblicò una sintesi dei suoi insegnamenti in un trattato di 64 pagine dal lungo titolo «Prove dalle scritture e dalla storia della seconda venuta di Cristo circa l'anno 1844 esposte in un corso di conferenze». Il millerismo, come gruppo sempre più nutrito di seguaci di William Miller e delle sue teorie, in particolare quelle apocalittiche, era nato. Miller fu un massone attivo fino al 1831, poi si dimise dalla massoneria dichiarando di averlo fatto per evitare la comunione con qualsiasi pratica che potesse essere incompatibile con la parola di Dio tra i massoni. Nel 1833 scrisse una lettera ai suoi amici dicendo di trattare la massoneria come farebbero con qualsiasi altro male. Dal 1840 in poi il millerismo si trasformò da oscuro movimento regionale a una vera e propria campagna nazionale. La figura chiave di questa trasformazione fu Joshua Vaughan Himes, pastore della cappella di Chardon Street a Boston, editore abile ed esperto. Anche se Himes non accettò pienamente le idee di Miller fino al 1842, il 28 febbraio 1840 fondò il quindicinale Signs of the Times per pubblicizzarle. Intanto, tra gli anni 30 e 40 dell'Ottocento, gli Stati Uniti attraversarono un periodo di grande crisi economica, culminata con il cosiddetto panico del 1837. I primi anni 1830 avevano visto un'espansione economica notevole negli Stati Uniti, guidata dalla costruzione di canali e da progetti di quella che avrebbe alla fine costituito la prima rete ferroviaria statunitense. Il governo federale incoraggiò la speculazione vendendo milioni di acri di terreni demaniali in stati dell'Ovest come Michigan e Missouri, principalmente a speculatori con denaro contante a loro disposizione. Questi rivendevano e compravano nella speranza di accaparrarsi appezzamenti di terra ben posizionati, che sarebbero aumentati di valore una volta che i canali e le promesse ferrovie avessero portato all'Ovest i coloni in cerca di terra. Oltre alla terra, anche il prezzo del cotone e degli schiavi crebbe molto negli anni intorno al 1835. Il tesoro degli Stati Uniti stava accumulando un surplus di bilancio che i membri del Congresso votarono per distribuire nella primavera del 1837, passando i fondi ai loro distretti di origine, dove questo denaro inatteso fu rapidamente investito in altri canali e compagnie ferroviarie. Intanto, l'amministrazione Jackson, ideologicamente legata alla moneta sonante, ovvero i pagamenti in monete d'oro ed argento, diffidava dalla carta moneta e dai titoli di credito emessi dalle banche locali. Nel 1836, nell'intento di ridurre la speculazione sulle terre, Jackson e il suo segretario del tesoro, Levi Woodbury, emanarono la circolare sulla moneta, ordinando che dal 15 agosto 1836 il tesoro statunitense accettasse solo monete in oro o argento come pagamenti per le terre demaniali, rifiutando la carta moneta e altri titoli di credito. Molte banche di Stato e piccole banche locali non avevano monete per ripagare le banconote. Come risultato, le vendite di terreni crollarono a un quarto del livello dell'anno precedente, le compagnie iniziarono a pagare i loro lavoratori con certificati, iniziarono a circolare cambiali e i pagamenti in moneta crollarono. La domanda di moneta ad Ovest si trasferì rapidamente a New York. Durante le prime tre settimane di aprile 1837 a New York fallirono 250 case d'affari. Alla fine, il 10 maggio 1837, tutte le banche di New York sospesero tutti i cambi di banconote in monete. Il denaro di carta non poteva più essere riscattato in oro o argento. Nel giro di due mesi i fallimenti, nella sola New York, ammontavano a quasi 100 milioni di dollari di valore. Di 850 banche negli Stati Uniti, 343 chiusero completamente, 62 fallirono parzialmente e il sistema delle banche di Stato ricevette un colpo dal quale non si riprese mai completamente. In questo scenario di apocalisse economica, i movimenti millenaristi, che suggerivano l'idea che il mondo fosse arrivato al capolinea, trovarono un terreno particolarmente fertile. La speranza, che aveva guidato lo sviluppo della nascente nazione americana per tanti anni, subì un duro colpo e in molti pensarono che il giorno del giudizio fosse prossimo e che forse non era nemmeno una notizia così spaventosa. Ricominciare tutto da capo in un mondo ripulito dalle ingiustizie subite sembrava di colpo uno scenario particolarmente desiderabile. Nonostante le sollecitazioni dei suoi sostenitori, Miller non fissò mai personalmente una data esatta per l'atteso secondo avvento. Tuttavia, in risposta alle loro pressioni, restrinse il periodo di tempo a qualche momento dell'anno ebraico che iniziava nell'anno gregoriano 1843, dichiarando: «I miei principi in breve sono che Gesù Cristo verrà di nuovo su questa terra, la purificherà e ne prenderà possesso con tutti i santi tra il 21 marzo 1843 e il 21 marzo 1844. Il 21 marzo 1844 passò senza incidenti e ulteriori discussioni e studi portarono alla breve adozione di una nuova data, il 18 aprile 1844, basata sul calendario caraita invece che sul calendario rabbinico. Come la data precedente, il 18 aprile passò senza che Cristo tornasse. Miller rispose pubblicamente scrivendo: «Confesso il mio errore e riconosco la mia delusione. Tuttavia continuo a credere che il giorno del Signore sia vicino, anzi, che sia proprio alle porte». Nell'agosto del 1844, in occasione di una riunione all'aperto a Exeter, nel New Hampshire, Samuel Snow presentò una nuova interpretazione che divenne nota come il messaggio del settimo mese o il vero grido di mezzanotte. In una complessa discussione basata sulla tipologia scritturale, Snow presentò la sua conclusione ancora basata sulla profezia dei 2300 giorni in Daniele 8:14, che Cristo sarebbe tornato il decimo giorno del settimo mese dell'anno in corso, il 1844. Usando sempre il calendario degli ebrei caraiti, egli determinò questa data come il 22 ottobre 1844. Questo messaggio del settimo mese si diffuse tra la popolazione in generale con una rapidità senza precedenti nella storia dei milleriti. E venne il 22 ottobre, e anche in questa data non successe niente. Molti dei milleriti cominciarono a provare un sentimento crescente di profonda delusione. Harry Ammons, un millerita, scrisse: «Ho aspettato tutto martedì e il caro Gesù non è venuto. Ho aspettato tutto il primo pomeriggio di mercoledì e stavo bene di corpo come sempre, ma dopo le 12 ho cominciato a sentirmi debole e prima che facesse buio ho avuto bisogno di qualcuno che mi aiutasse a salire nella mia camera, poiché la mia forza naturale mi stava lasciando molto velocemente e sono rimasto prostrato per 2 giorni senza alcun dolore, semplicemente malato di delusione». I milleriti dovettero fare i conti con le loro stesse aspettative infrante, oltre che con le notevoli critiche e persino con la violenza del pubblico. Molti seguaci avevano infatti rinunciato ai loro beni in attesa del ritorno di Cristo e non c'era certo il genio teologico di San Paolo a salvare la situazione. Il 18 novembre 1844 Miller scrisse a Himes delle sue esperienze. «Alcuni chiedono con scherno: non sei salito in cielo? Anche i bambini per le strade gridano continuamente ai passanti: avete un biglietto per andare su? Le stampe pubbliche, del tipo più alla moda e popolare, fanno la caricatura più vergognosa delle vesti bianche dei santi, della salita e del grande giorno del rogo. Anche i pulpiti sono profanati dalla ripetizione di notizie scandalose e false sulle vesti dell'ascensione e i sacerdoti usano i loro poteri e le loro penne per riempire il catalogo delle beffe nei periodici più scandalosi del momento». Alcuni la presero peggio di altri. Una chiesa millerita fu bruciata a Ithaca, New York, e 2 furono vandalizzate a Danceville e Scottsville. A Lorain, nell'Illinois, una folla attaccò la congregazione millerita con bastoni e coltelli, mentre un gruppo a Toronto venne coperto di pece e piume. Un altro gruppo canadese, riunito in una casa privata, fu bersagliato da colpi di arma da fuoco. Sia i capigruppo che i seguaci dei mille riti rimasero generalmente sconcertati e disillusi. Le risposte variavano. Alcuni continuavano a cercare quotidianamente il ritorno di Cristo, mentre altri prevedevano date diverse, tra cui aprile, luglio e ottobre 1845. Alcuni, ai quali va la nostra maggiore simpatia, teorizzavano che il mondo fosse entrato nel settimo millennio, il grande sabato, e che quindi i salvati non dovessero più lavorare. Altri iniziarono a comportarsi come i bambini, prendendo alla lettera le parole in Marco 10:15. In verità vi dico che chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà. Il millerita Pickens citò l'Apocalisse per dire che Cristo era ora seduto su una nuvola bianca e doveva essere pregato di scendere. La maggioranza dei milleriti, che avevano rinunciato a tutto, semplicemente abbandonò le proprie convinzioni e cercò di ricostruire la propria vita. Alcuni membri si riunirono alle loro precedenti congregazioni e un numero consistente di loro si unì agli Shakers. Verso la metà del 1845, le linee dottrinali tra i vari gruppi milleriti cominciarono a solidificarsi e i gruppi enfatizzarono le loro differenze in un processo che George Knight definisce costruzione della setta. Durante questo periodo c'erano tre gruppi principali di milleriti, oltre a quelli che avevano semplicemente rinunciato alle loro credenze. La prima grande divisione dei gruppi milleriti che mantenevano la fede nel secondo avvento di Cristo era costituita da coloro che si concentravano sulla credenza della porta chiusa. Resa popolare da Joseph Turner, questa credenza si basava su un passo chiave del Vangelo per i milleriti, Matteo 25:1-25:13, la parabola delle 10 vergini, una delle più popolari durante il Medioevo. Nella parabola Gesù racconta che a queste ragazze viene affidato il compito di andare incontro allo sposo nel giorno delle nozze. Ciascuna delle vergini ha con sé una lampada, ma soltanto 5 portano con sé anche una riserva di olio per alimentarla. Siccome lo sposo tarda ad arrivare, le vergini si assopiscono e le lampade si spengono. Allora le 5 vergini senza la riserva di olio chiedono alle 5 sagge dell'olio, ma queste rifiutano, perché in quel modo l'olio verrebbe mancare a tutte. Mentre le vergini stolte vanno a comprare l'olio, arriva lo sposo e quindi entrano alla festa di nozze solamente le 5 vergini sagge. Le altre, irrimediabilmente in ritardo, restano escluse. La metafora è chiara, solo chi ha una riserva di fede e pazienza può alla fine entrare nel regno dei cieli. La porta, chiusa in faccia alle vergini ritardatarie menzionate in Matteo, viene interpretata come una prova da superare. Come spiega Knight, dopo la chiusura della porta non ci sarà più salvezza. Le vergini sagge, i veri credenti, andranno nel regno, mentre le vergini stolte e tutti gli altri rimarranno fuori. L'accettazione diffusa della teoria della porta chiusa perse terreno quando furono sollevati dubbi sul significato della data del 22 ottobre 1844. Se non era successo nulla in quella data, allora non poteva esserci alcuna porta chiusa. L'opposizione a queste credenze sulla porta chiusa era guidata da Himes e costituiva il secondo gruppo post 1844. Questa fazione ebbe presto il sopravvento, convertendo persino Miller al loro punto di vista. La loro influenza fu rafforzata dall'organizzazione della Conferenza di Albany, la Chiesa cristiana dell'Avvento ha le sue radici proprio in questo gruppo successivo alla Grande Delusione. Anche il terzo grande gruppo millerita, successivo alla Grande Delusione, sosteneva, come il primo gruppo guidato da Hale e Turner, che la data del 22 ottobre era corretta. Tuttavia, piuttosto che il ritorno invisibile di Cristo, essi concludevano che l'evento, che ebbe effettivamente luogo il 22 ottobre 1844, era ben diverso da quanto ci si aspettava. La teologia di questo terzo gruppo sembrava aver avuto i suoi inizi già il 23 ottobre 1844, il giorno successivo alla Grande Delusione. Quel giorno, durante una sessione di preghiera con un gruppo di credenti dell'Avvento, Hiram Hudson si convinse che la luce sarebbe stata data e la loro delusione spiegata. L'esperienza di Hudson lo portò ad approfondire a lungo l'argomento con altri due studiosi, Crozier e Hahn. Insieme giunsero alla conclusione che l'ipotesi di Miller, che il santuario rappresentasse la Terra, era errata. Il santuario da purificare in Daniele 8:14 non era la Terra o la Chiesa, ma il santuario che si trova in cielo. Quindi la data del 22 ottobre non segnava la seconda venuta di Cristo in Terra, ma piuttosto un evento celeste. Da questo terzo gruppo nacque la Chiesa Avventista del Settimo Giorno, e questa interpretazione della grande delusione costituisce la base della dottrina di questa congregazione riguardo l'esistenza di un giudizio divino precedente l'Avvento, con lo scopo di verificare se il mondo sia pronto o meno a ricevere questo dono di Dio. Le loro interpretazioni furono pubblicate all'inizio del 1845 nella rivista L'Alba del Giorno. Nel 1844, a Shiraz, in Persia, un giovane mercante, soprannominato in seguito il Bab, che in arabo e persiano significa la porta, annunciava l'avvento del grande educatore universale, tanto atteso in ogni parte del mondo da lunghissimi millenni. Questo profeta precursore, che infastidiva l'ambiente clericale islamico, nel 1850 venne martirizzato. 750 colpi di fucile lo colpirono, ma il Bab non morì. I fucilieri e il loro comandante non vollero ripetere la sentenza, che fu però compiuta da un altro plotone di esecuzione. Il corpo martoriato fu trasportato sul Monte Carmelo, dopo essere rimasto nascosto per decenni in vari luoghi privati e segreti per sottrarlo allo scempio dei nemici. Nel 1863 un nobile persiano di Teheran, sostenitore del Bab, che prese il nome di Baha'u'llah, la gloria di Dio, rivelò di essere lui il promesso riformatore del mondo preannunciato dal Bab e da tutti i testi sacri del passato. A causa di queste affermazioni fu perseguitato, esiliato e imprigionato per quasi 40 anni con decreti congiunti dei governi persiano e ottomano. Morì sempre da esule e prigioniero in Palestina nel 1892. Da questo periodo eroico e pieno di martiri nacque la fede Baha'i, i cui membri credono che l'interpretazione di Miller dei segni e delle date della venuta di Gesù sia per la maggior parte corretta. Diversi libri e opuscoli Baha'i fanno riferimento ai milleriti, alle profezie usate da Miller e alla grande delusione. In particolare il libro Il ladro nella notte di William Searce, seguace dei Baha'i, che ancora una volta riprende già dal titolo il bellissimo passo di San Paolo ai Tessalonicesi. Si notò anche che l'anno cristiano 1844 era anche l'anno islamico 1260. Searce collegò le profezie di Daniele con il libro dell'Apocalisse nel Nuovo Testamento, a sostegno dell'insegnamento Baha'i, interpretando l'anno 1260 come i tempi, il tempo e il mezzo tempo, di Daniele 7:25. Quindi 2 anni più un anno più metà anno, quindi 3 anni e mezzo, quindi 42 mesi e quindi 1260 giorni. Utilizzando lo stesso principio giorno-anno di William Miller, Searce decodificò questi testi indicando l'anno islamico 1260, che in Occidente era proprio il 1844. L'interpretazione Baha'i dei capitoli 11 e 12 dell'Apocalisse, insieme alle predizioni di Daniele, furono spiegate da Abdul al-Baha, il figlio del fondatore della fede Baha'i, a Laura Clifford Barney e pubblicate nel 1908 nei capitoli 10, 11 e 13 di Some Answered Questions. La spiegazione fornita nel capitolo 10 si basa sugli stessi versetti biblici utilizzati da William Miller e giunse alla stessa conclusione sull'anno in cui aspettarsi la purificazione del santuario, interpretata da Abdul Baha come l'alba di una nuova rivelazione. Il 1844. Da una profezia e da una religione che avevano fallito, in sostanza, ne nacquero almeno 3 e una quarta rafforzò le proprie convinzioni. La grande delusione è considerata da alcuni studiosi un esempio del fenomeno psicologico della dissonanza cognitiva. La teoria è stata proposta da Leon Festinger nel 1957 per descrivere la formazione di nuove credenze e l'aumento del proselitismo al fine di ridurre la tensione o dissonanza che deriva dal fallimento delle profezie. Secondo la teoria, i credenti hanno sperimentato una tensione in seguito al fallimento della riapparizione di Gesù nel 1844, che ha portato a una varietà di nuove spiegazioni. Le varie soluzioni fanno parte degli insegnamenti dei diversi gruppi che hanno superato la delusione. La dissonanza cognitiva è un fenomeno affascinante e sempre più diffuso. Quando qualcosa non quadra con le nostre convinzioni, tendiamo sempre di più a sviluppare un sistema di convinzioni diverso che riesca ad inquadrare la delusione che proviamo in uno schema che ci risulta più tollerabile. Quando nessuno ci chiama per uscire la sera, ci diciamo che forse è meglio così, che eravamo stanchi e dovevamo proprio finire quella serie TV così appassionante. Quando una persona ci delude, iniziamo a ricordare che tutto sommato non la stimavamo poi così profondamente. Quando perdiamo la partita di calcetto, ci diciamo che in fondo è solo un gioco e che l'importante è divertirsi, fare esercizio e stare in compagnia. E non è certo un fenomeno nuovo. Quasi 600 anni prima della nascita di Cristo, un uomo di nome Esopo ci raccontava questa storia. Una volpe, affamata, come vide dei grappoli d'uva che pendevano da una vite, desiderò afferrarli, ma non ne fu in grado. Allontanandosi, però, disse fra sé: «Sono acerbi». Così anche alcuni tra gli uomini, che per incapacità non riescono a superare le difficoltà, finiscono per accusare le circostanze. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!